stiamo imparando e ne abbiamo veramente le palle piene.
Quando il sole che sbuca dentro a sta cella, se imbuca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sai la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora eccoci qua, buongiorno. 15 in punto, anzi 15 e un minuto adesso, oggi è mercoledì, appunto è mercoledì 7, credo sì, mercoledì 7 di novembre e inizia la contrattrasmissione contro il carcere. Allora, intanto auguri di buona libertà per chi ce l'ha e per chi non ce l'ha, e comunque anche perché chi ce l'ha, diciamo... ha sicuramente il desiderio di aumentarla un pochetto. Chi non ce l'ha perché è rinchiuso nelle carceri o anche perché ha un controllo penale esterno, nelle cosiddette misure alternative, ne parleremo quest'oggi, perché ci stanno questi progetti nuova regolamentazione del appunto dell'accesso alle misure alternative, che il Ministro di Giustizia con una serie di commissioni al lavoro sta sviluppando. Vogliono ampliare le misure alternative, quindi il controllo penale extracarcerario, esterno come si dice, rispetto al controllo penale intramurario, ossia interno dentro al carcere, che sarebbero, vanno dagli arresti domiciliari, la semilibertà, il lavoro all'esterno, l'affidamento in prova ai servizi sociali, cioè una serie, tutto quello che riguarda la condanna ad eseguire fuori dal carcere. Si stanno muovendo su questo terreno, vedremo adesso c'è stato un provvedimento nel giugno scorso, una legge che dava, una legge quadro come si dice, una legge quadro che dava pieni poteri su alcuni criteri al ministro, quindi all'esecutivo, al ministro di giustizia, che ha approntato appunto alcune commissioni specifiche sui vari terreni, vanno dal miglioramento, perlomeno così dovrebbe essere, della sanità in carcere, allo sviluppo delle misure alternative, una serie di meccanismi, al discorso del lavoro in carcere e così via, perché possano appunto decretare in base a questa legge, che è una legge quadro che dà appunto poteri all'esecutivo a legiferare all'interno di quel quadro. Vedremo queste cose, poi tutti gli altri problemi. E prima ancora però vorrei, sono usciti i dati del Ministero, anche questi, della presenza in carcere al 31 ottobre, quindi una settimana fa, poco più, vediamo come sta andando con i numeri, su cui difficilmente si può appunto giocare, non sono molto elastici, i numeri sono rigidi, per fare delle considerazioni sull'andamento delle presenze in carcere.
Crescer sem você chegar.
Allora, eccoci qua. Dunque, i dati sono questi: il totale delle persone detenute in carcere sono 57.994, quindi quasi 58.000, in crescita molto rispetto agli ultimi anni, da quando diciamo si sono affievoliti, non più applicati, mettiamo così, i cosiddetti provvedimenti svuota carceri, che erano proprio quelli che hanno cercato di incrementare l'uscita dal carcere con le misure alternative, perché allora gravava su, ricordate, no, l'abbiamo detto tante volte, gravava sullo Stato italiano una ulteriore condanna pecuniaria, ovviamente, della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che non c'entra niente con la Comunità Europea, cioè con l'EU, no? È una cosa preesistente, che riguarda solo le questioni di diritti, appunto, le condizioni delle persone oppresse. Comunque quasi 58.000, i numeri esatti di questi 57.994, le donne sono di queste 57.994, 2.453 sono donne, 19.915 gli stranieri, e questi le cifre. Allora, vediamo intanto un dato molto interessante: i posti disponibili, sempre la capienza regolamentare secondo il ministero, è 50.544, quindi ci stanno 7.500 persone in più dei posti disponibili. Come saranno sistemate queste persone lo potete immaginare, ammonticchiati uno sull'altro, con i letti a castello, insomma, queste vergogne qua. Cioè, sta tornando, guardate che 58.000 è molto vicino ai 60.000, come chiunque può capirlo, e 60.000 era stato dichiarato, quando scoppiò appunto il putiferio, un livello inaccettabile per la realtà italiana, e difatti da allora cominciarono prima i richiami, primo richiamo, secondo richiamo, un po' come si fa a scuola, no? Con i ragazzini, diciamo, un po' capoccioni, quelli che fanno, non stanno attenti, e infatti la Corte Europea diceva: lo Stato italiano non sta attento a quello che diciamo noi, dice la Corte Europea, che poi sono dei giuristi di tutti i paesi, non è che vengono da Marte, ci stanno anche giuristi italiani, anzi in gran parte. In realtà la critica forte, non tanto al carcere, quello vediamo adesso il dibattito che hanno all'interno coloro che ritengono che il carcere debba rimanere, però ovviamente questa schifezza no, vorrebbero un carcere diverso. Noi siamo un po' su un'altra sponda, lo sapete, lo diciamo da 20 anni, noi cerchiamo di dire, troviamo dei percorsi di superamento del carcere, di abolizione del carcere. Comunque, diciamo che la gran parte dei giuristi dice che non si può accettare livelli come quelli di 60.000 presenze, eppure 58.994. Stanno calando invece i detenuti stranieri, che vedete, allora 57.994, arrotondiamo a 58.000, gli stranieri sono 19.915, arrotondiamo a 20.000, 20.000 su 60.000 è circa un terzo, no? Poco meno di un terzo, il calcolo preciso. Allora, vediamo però subito un dato che ci fa capire che alcune cose non vanno. Le persone in semilibertà, quelle che escono al lavoro all'esterno, sono in totale 853, di cui gli stranieri 94. Ora, le presenze sono un terzo degli stranieri rispetto al totale, le uscite in semilibertà sono un decimo, quindi c'è una... Difatti questa non deve stupire, perché loro diranno, se lo chiedete criticamente a qualcuno poco istruito ovviamente, no? Vi dirà: ma la legge è uguale per tutti. Ovviamente appunto non ha letto quasi niente, perché è vero, ma una legge uguale per tutti applicata a persone non uguali è chiaro che diventa una legge disuguale. Questo è un dibattito molto vecchio, addirittura affonda le radici nel 1600, quindi non è, però vabbè, c'è la gente ignorante, oggi è abbastanza, non solo, non so se sia di più o di meno, questo non lo posso dire, però sicuramente nei posti, diciamo, di comando è molta di più dei precedenti anni, secoli, eccetera, è la totalità. E un giurista vi direbbe evidentemente i problemi sono politici, chiaramente non di leggi o cose. Il problema di questo incremento degli arresti e della carcerazione, nonostante alcune leggi sono state fatte, l'abbiamo detto più volte, sono state fatte e non sono state abrogate, quindi ancora sono effettive, ma non vengono applicate per un meccanismo molto semplice: la cosiddetta opinione pubblica, che non è la gente, non sono i cittadini e le cittadine di questo paese, sono i potentati che hanno in mano televisioni e giornali, cioè i media, che hanno, sono tutt'altro che la cittadinanza di questo paese. Sono i potenti, perché ci vogliono i soldi per la televisione, anche per leggere i giornali. Questi potenti qui, scambiati per opinione pubblica, sono dei forcaioli spaventosi, mai stati così, ma forse stanno superando, anzi secondo alcuni hanno già notevolmente superato la voglia di carcere che c'era nel periodo fascista. Questa situazione qui, anche se c'è la sinistra, la destra, il centro-sinistra al governo, non cambia nulla, perlomeno su questo terreno non è cambiato nulla. I vari governi sono succeduti, diciamo, negli ultimi 20 anni, ci sono stati più o meno sorpassati tutti. Certo, la gran parte di governo l'ha avuto il centrodestra di Berlusconi, però comunque anche gli altri ci sono stati, ma non hanno cambiato nulla di questo andamento. Cioè il fatto di carcerare, perché questo fatto? Non solo perché intellettualmente sono persone assai poco valide da tutti i punti di vista, e quindi per loro il carcere rimane un simbolo del potere. Loro stanno al potere e quindi buttano chi possono in carcere. Non è solo questo c'è, ma è fatto intimo. Quello che è perché c'è un malessere diffuso delle persone dovuto alle condizioni economiche, il lavoro che non si trova, si perde, ci sono tantissimi di queste cose, i media non ne danno conto, se non qui saltellando, diciamo, se no un decimo della realtà conflittuale che pure c'è in questo paese, di persone, lavoratrici e lavoratori buttati fuori improvvisamente da un giorno all'altro, oppure viene chiesto il trasferimento, per esempio gente che lavora nel sud Italia, trasferimento all'estremo nord, oppure viceversa, cioè, oppure cambiare i turni, cioè cose assurde avvengono, no? Che non sono mai avvenute se non nei secoli bui. Quindi il malessere c'è delle persone, e si vuole rispondere a questo malessere dicendo: noi la colpa è dei cattivi perché state male, noi cattivi li mettiamo in galera. Questa è un po' non è una tesi mia, ovviamente è la tesi della gran parte di coloro che hanno ragionato sul perché in certe fasi, in certi periodi, il processo di incarcerazione aumenta. Pure anche se i reati, i cosiddetti reati, quelli gravi, diminuiscono, ed è il fatto proprio dell'Italia. Negli ultimi anni c'è un calo notevole dei reati grossi, per esempio gli omicidi sono in un calo spaventoso, tutte le aggressioni alle persone sono in calo. L'unico reato che non è in calo, per una serie di motivi che poi vedremo, no? Per esempio sono le violenze contro le donne. Queste non sono in calo, anzi in qualche modo sono in crescita, ma il motivo credo che sia questo, perché oggi, a differenza di ieri e di l'altro ieri, le donne hanno più coscienza di denunciare le aggressioni che subiscono, muoversi, anche perché ci sono nel territorio di questo paese, si sono conquistati spazio una serie di movimenti femministi, centri antiviolenza, che danno una mano a quelle donne che vogliono ribellarsi alla violenza. Quindi c'è un aumento non tanto delle violenze contro le donne, ma della denuncia, cioè sta emergendo questo fatto gravissimo che per decenni e secoli è rimasto sotto la polvere, sotto la sabbia, sotto, nascosto dalla becera sottocultura italica, e non solo italica ma anche di tutto il mondo. Comunque qui siamo in Italia e parliamo della nostra, ecco. Quindi c'è il problema: i reati calano, le rapine sono in calo, i furti di automobili per esempio sono pressoché spariti, anche perché appunto il mercato paga pochissimo le auto usate, questo, tanti meccanismi, e va bene. E nonostante questo il numero delle persone arrestate aumenta. ed è un controsenso, ossia appunto se venisse applicata con coerenza e logica la giustizia sembrerebbe un controsenso. In realtà non è così e non lo è mai stato. La giustizia non è mai stata l'applicazione rigida delle leggi, ma un'azione di governo per governare appunto il malessere, le tensioni della popolazione, soprattutto di quella bassa. Vedete adesso per esempio che cosa si fa sull'immigrazione, no? Si dice stiamo male perché gli immigrati ci tolgono il lavoro, ci tolgono i soldi, che ovviamente tutti sanno che non è vero, ma a dire questa cosa tappandosi gli occhi e le orecchie e tutto il resto è quasi per dire la colpa è delle streghe, no? Ecco, queste cose qua che vengono dette. Tra l'altro il fenomeno dell'immigrazione lo sanno pure i sassi, è cominciato, si è sviluppato, si è impennato quando al governo c'erano quelli che oggi urlano contro l'immigrazione e dicono è colpa loro, degli altri sempre, che è aumentata l'immigrazione, quando invece è aumentata quando per esempio al governo c'era la Lega, Forza Italia. Ma perché sono processi indipendenti dai governi, ovviamente, sono processi storici talmente grossi, inarrestabili, nemmeno ingovernabili. Se non con i massacri che stanno facendo adesso, facendoli morire in mare, oppure adesso avendo dato così libertà di mattanza alle bande criminali in Libia per non farli nemmeno affrontare il mare. Vabbè, chiusa questa parentesi, però sta dentro questa cosa. Allora, aumentato 58.000, sono tanti, e appunto questa grossa sperequazione, diciamo, perché gli stranieri che stanno in misura alternativa sono molto di meno in percentuale rispetto alla presenza degli stranieri in rapporto alla popolazione detenuta, perché per accedere alle misure alternative, qualunque se siano, l'affidamento in prova ai servizi sociali, la semilibertà, il lavoro all'esterno, la messa in prova eccetera, hanno necessità di un lavoro. È necessario avere un lavoro per poter dire io dormo nel mio appartamento o esco per andare a lavorare eccetera. Quindi ci vuole un lavoro regolare. Ora e qui non c'è bisogno di dire nemmeno una mezza parola, lo sanno pure i sassi a Roma e San Pietrini, lo sanno che oggi è molto difficile trovare un lavoro per una ragazza o un ragazzo che escono dall'università o dal diploma, è difficilissimo. Immaginate per una persona che esce dal carcere. Quindi non diciamo baggianate, le persone che per accedere alle misure alternative si cercano necessariamente un lavoro, altrimenti non escono, lo cercano e lo trovano nei modi italioti, anche questa, no? Cioè dicendo che è stato in carcere sa queste cose, cioè, non è da spaventarsi. Molte persone, anche al tempo mio, quando stavo qui in carcere, forse c'era meno difficoltà di trovare lavoro, però comunque per i ex detenuti è sempre difficile. Andavano a lavorare, che sono metti in un bar, dicevano tu mi fai la busta paga, tutto regolare, che io lavoro qui, poi dopo quei soldi, i soldi che tu mi dai, te li restituisco. Nel senso, quindi a te non ti costa niente sotto banco delle riserve. Molti fanno così, perché altrimenti un qualcuno dovrebbe prendere gli ex detenuti o coloro che escono dal carcere piuttosto che ragazzi che escono dall'università o dalle scuole. C'è questo. Se è difficile per le persone così di nazionalità italiana, immaginate per gli stranieri trovare un lavoro che deve essere regolare, perché il magistrato di sorveglianza, per permetterti di usufruire della misura alternativa, vuole un contratto di lavoro in cui si dice tu lavori dall'ora tot all'ora tot in quel posto, perché poi perché deve essere deve essere un posto anche facilmente verificabile. E infatti, se quando comincia a lavorare all'esterno, periodicamente vengono agenti di polizia a verificare che tu stai lì, che tu lavori lì, anche se fai lavori di pulizia delle strade, vengono a verificare se tu stai lì in quella certa ora, quindi devono essere posti verificabili, quindi lavori veri. Ora, i lavori veri si trovano, non si trovano ovviamente, men che meno li possono trovare coloro che sono gli stranieri. Questo è un po' il quadro della situazione. Comunque questo dato del peggioramento dell'aumento della popolazione detenuta è una cosa gravissima e ci dimostra, lo dico per l'ennesima volta, però è una cosa da segnarci, su, non ci abbiamo tutti a casa, chi ce l'ha a casa, ma anche in cella ce l'avevamo, una lavagnetta, e lì era un pezzo di carta in cui si scriveva quello che dobbiamo comprare, dobbiamo comprare il caffè perché sta per finire, lo zucchero, che ne so, la farina, i pomodori eccetera, bisogna scriversi questa cosa, le leggi non cambiano la realtà. Quindi le leggi svuota carcere l'hanno fatte, se venissero applicate in carcere invece dei 58.000 invece dei 58.000 ci se ne sarebbero 30.000, ma non vengono applicate perché? Perché sono cattivi giovani? No, perché appunto c'è un'atmosfera che non consente che quelle misure vengano avviate.
Dizem que o amor atrai. Casa da paixão. Sai quando bem quer, traz uma praga e me afaga a pele. Crescei luar pra iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis do amor, cair nos pés do vencedor para ser um serviçal de um samurai. Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai.
Allora, eccoci. Dicevamo all'inizio delle modifiche all'ordinamento penitenziario. Questa legge votata, una legge votata dal Parlamento il 14 giugno di quest'anno, e che dava, era una legge quadro, come si usa dire, cioè dava delle direttive generali, delegando però poi il Ministero specifico, in questo caso il Ministero di Giustizia, a portare modifiche sia al codice penale sia al codice di procedura penale, per tutto ciò che è all'ordinamento penitenziario, per tutto ciò che riguarda appunto la possibilità delle persone incarcerate di usufruire di misure alternative oppure di usufruire della sanità in carcere, cioè di cambiare un po', così dicono loro, la condizione tristissima delle persone incarcerate. Allora, si tratta appunto di fare una serie di decreti attuativi sulla sanità penitenziaria, sulla semplificazione dei procedimenti, sia quelli giurisdizionali, quelli direttamente automatici, per l'accesso alle misure alternative, l'abolizione delle preclusioni automatiche per l'accesso appunto. Voi sapete che alcune, per esempio le ergastolani, hanno il divieto di usufruire le misure alternative, ma anche alcuni reati. Ecco, togliere questi automatismi e far valutare di volta in volta, caso per caso, il tribunale di sorveglianza. Secondo loro si vorrebbero a migliorare la possibilità di accedere alle misure alternative, facilitarla e quindi semplificare le procedure, rendere tutto più semplice, più snello, più considerate che ancora adesso, per esempio in situazioni dove regioni dove ci sono molti carceri, per esempio a Roma, in Lombardia, in Campania, ma un po' in Toscana, è chiaro, quando una persona fa la richiesta di che gli venga discussa per esempio la semilibertà o l'affidamento in prova dei servizi sociali, passano, da quando fa la domanda, passano tanti mesi, e quello è tempo che se tutto venisse facilitato, ovviamente lo svuotamento parziale di queste persone che hanno già maturato quel diritto, diciamo, di andare alla misura alternativa. Bene, il governo quindi ha delega di fare, le sta facendo. Sono state messe in piedi diverse commissioni, una per ogni per una di queste materie, e si sta lavorando. Il punto d'arrivo, secondo quanto dice il ministro Orlando, è di aumentare le misure alternative e diminuire appunto le presenze intramurarie in carcere. Tutto questo vale per tutti, tranne che per i delitti di mafia, di terrorismo anche internazionale, così dice la legge 4. Non si capisce che vuol dire terrorismo anche internazionale, perché quell'altro, vabbè, sono sempre queste frasi molto, queste cose molto così ambigui, no? E va bene. E il limite per poter accedere a tutte queste misure alternative è 4 anni a fine pena. Quando mancano 4 anni a fine pena, si possono, stante appunto l'osservazione, sempre ci vuole il beneplacito della direzione, dell'educatore, diciamo di tutta l'equipe carceraria, e poi tutto va sotto il vaglio del magistrato di sorveglianza, quando mancano 4 anni alla conclusione della condanna, si può accedere a questi minori. Il problema è che infatti oggi, secondo i dati, i 58.000 presenze in carcere che abbiamo visto, di questi circa 20.000 hanno già maturato la possibilità per uscire e dovrebbero stare fuori in misura alternativa. Non ci stanno per tanti motivi queste lungaggini, non perché qualcuno gli ha detto no, quella è una misura irrisoria, sarà, se no, non arrivano manco al centinaia le persone che hanno fatto io richiesta e chi gli è stato detto no per una serie di motivi, sanzioni disciplinarie o altro. In realtà tutto il resto sono domande, istanze che si perdono nelle pratiche burocratiche, stanno lì aspettando che qualcuno le tiri fuori da un cassetto, insomma. I meccanismi sono tanti, intanto il numero dei detenuti cresce e in Italia non c'è mai stata una corrispondenza tra il numero dei detenuti, che oscilla, no? Sale e scende secondo, appunto, in genere secondo i momenti politici che si attraversano, no? Questo appunto, c'è il malessere diffuso, i governi non sanno che fare, non sono graditi, c'è questo scollamento, si vede anche nelle elezioni, non va più nessuno a votare eccetera. Allora, in risposta a questo malessere si dà carcere, io arresto tutti in modo che la gente si sente tranquilla e tutelata, oppure altri meccanismi di questo tipo. Il problema è che questa cosa non permette, appunto non ha permesso l'accesso alle misure alternative di queste oltre 20.000 persone, sono fatti 22-23.000 che dei 60.000 potrebbero essere fuori dal carcere in misura alternativa. Come i numeri che dicevamo prima, un attimo che ci riandiamo, Ecco, ci dicono che appunto 58.000, mancano sei numeri, quindi diciamo 58.000 le presenze in carcere, e 46.270 le persone in misura alternativa. Questo è il numero attuale. Quindi sono più di 100.000 sono le persone sottoposte a controllo penale. Interno i 58.000, esterno 46.000, 104, come vedete. Un numero molto alto, eh? Voi considerate, questo così per a beneficio dei sociologi, no? Che vogliono sapere che succede poi con la gente in carcere. Allora, di questi 100.000 che stanno parzialmente dentro il carcere, parzialmente in misura alternativa, entro un anno, l'80% di questi finiscono la pena e escono. Altrettanti ne entrano, perché poi tra il prossimo anno vedremo saranno gli stessi, o forse anche di più. Quindi c'è questa osmosi, questo cambio. 80.000 di questi 100.000 ogni anno escono fuori, vanno in mezzo a noi, dove stiamo, al bar, li trovi, allo stadio, camminando per la strada. Altri 80.000 ne entrano e così via. Allora, in un anno 80.000, due anni 160.000, tre anni 240.000 e così via, no? Come vedete, ce l'abbiamo in mezzo a noi. Cioè, è inutile vedere il delinquente, il carcerato, il detenuto come qualcuno che, oddio, sarà i denti aguzzi, qualcosa. Stanno in mezzo a noi. Negli ultimi 40 anni, diciamo, in cui la nostra vita continuava, facciamo 50, no? Se ne stanno milioni. Milioni sono attraverso, milioni di persone hanno fatto il conto, 80.000 l'anno. 5 per 8, 40, 4 milioni. 4 milioni di persone stanno in mezzo a noi, che hanno vissuto, hanno attraversato il carcere. Quindi, no, questo per prendere dimestichezza con un fatto che viene ancora dall'ideologia un po' becera, squallida di questo paese, non solo di questo paese, che vede il delinquente come qualcuno a tenere a distanza. Stanno in mezzo a noi, lavorano nei nostri posti di lavoro, non è che ce l'hanno scritto in fronte. E li troviamo al bar, in trattoria, nella gita, dovunque, insomma, perché per familiarizzare un po'. Dunque, dei 46.000 in misura alternativa, i numeri sono questi, sempre al 31 ottobre, quindi sono del ministero. Affidamenti in prova al servizio sociale 13.900, semi libertà 812, detenzione domiciliare 10.400, messa alla prova, questa misura introdotta recentemente appunto dai provvedimenti di svuota carceri, e messa alla prova sono 10.174. I messi alla prova sono quelli che non passano per il carcere. La messa alla prova viene data direttamente in sede processuale, è il al primo reato, in genere al primo inciampo nella legge, per reati ovviamente non gravi, per pene. Il giudice è un provvedimento che da sempre c'è nei sistemi giuridici anglosassoni, che i primi reati, valeva soprattutto per i ragazzi giovani, nei paesi come l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America, dove appunto la cosiddetta delinquenza giovanile è diffusissima, per evitare di farli passare nel carcere, perché poi gli hai segnato la vita, e perché lì dentro imparano quello che poi diciamo a diventare veramente e allora si è messa da tempo questa misura, messa alla prova. Cioè, il primo reato, il giudice dice: vabbè, io non mi lo fermo qui, lo sospendo il procedimento, il processo, lo sospendo, tu esci, sì, casomai, ma nemmeno le firme danno per questa cosa qui, che ogni settimana fai la visita al commissariato di zona, eccetera, però soprattutto non incorre più in nessun reato, altrimenti paghi questo e quell'altro. Questa è la messa alla prova. È stata introdotta anche in Italia tra i provvedimenti di svuota carceri, adesso ce ne stanno 10.174, poi lavori di pubblica utilità 7.000, libertà vigilata 3.800, libertà controllata 171, semi in detenzione 7, ma semi in detenzione praticamente no. Questo è il quadro. Questi 46.000 si chiamano persone sottoposte al controllo penale esterno, mentre 58.000 stanno in carcere sottoposte al controllo penale interno o intramuraglio, come preferite, cioè quelli che stanno in carcere, in cella. Questa è la situazione. Torniamo al ragionamento. Eccoci qua. Allora, i provvedimenti, ecco, per i motivi per cui il Ministero ha preparato quella legge quadro che è stata approvata e adesso sta lavorando a fare i provvedimenti attuativi, i decreti attuativi di questa legge quadro per risolvere questi problemi, sono volti appunto a diminuire la popolazione in carcere e aumentare quella nelle misure alternative. I motivi sono tanti. Primo è quello economico. Una persona in carcere, non perché gli vengono dati dei servizi, ma perché costa la sorveglianza, per esempio le guardie, le persone sui muri, il carcere stesso, la struttura muraria del carcere, eccetera, costa circa 200 euro al giorno. Il mangiare suo sono 3 euro. ma il resto sono appunto cose di cui non beneficia, anzi il contrario, ne farebbe volentieri a meno. Il costo delle guardie, la polizia penitenziaria, i secondini sono tantissimi in Italia e hanno ovviamente un costo enorme. Poi ci sta tutto il personale anche non militare, poi ci stanno le strutture murarie, la corrente elettrica, tutte queste cose qui costano. Mentre invece in misura alternativa costa molto di meno, praticamente quasi vicino allo zero, per cui un po' per risparmiare. Ma anche perché l'immagine dell'Italia è un paese che è carcerato, insomma, non è che piace. Non è solo l'Italia, in Europa paesi come Italia, Francia, Gran Bretagna, Regno Unito, sono Spagna anche, sono quelli che hanno una grossa presenza di persone in carcere e anche una grossa presenza di suicidi in carcere, lo vedremo tra un po'. Chi è un po' allentato la presenza in carcere, ma soprattutto partendo dagli anni 60, quando c'è stata la ventata critica del carcere, i paesi del nord Europa, i paesi scandinavi, Svezia, Norvegia, Olanda, Danimarca, Finlandia, questi paesi qui, che anche loro stanno tornando indietro, sono cambiati i governi, molti di questi paesi hanno governi di destra, molti di questi paesi hanno le popolazioni che manifestano malessere e quindi gli si dà la risposta carcere anche a loro, insomma i problemi sono questi qua, per cui stanno un po' cambiando, però stanno ancora a un livello molto basso, hanno un limite di carcerazione, non solo non hanno l'ergastolo, ma hanno limite di carcerazione non superiore ai 20 anni, 14-16 anni massimo di galera, anche che è oggi logico, se tu dici che una carcere deve servire a rieducare, reinserire, non lo puoi far uscire a 90 anni una persona, perché reinserisci più a quella, deve essere breve, appunto 16 anni in Svezia, in Norvegia, massimo 18 anni, è quello, se riesci a rieducarla in quel tempo una persona va bene, oltre vuol dire che non funziona il meccanismo, quindi... D'altronde quello che molti riportano sempre, senza capire, senza sapere, senza conoscere, senza nemmeno ragionare sul perché è stata scritta nella Costituzione italiana che il carcere non deve trattare le persone detenute con senso di con misure restrittive, disumane o degradanti, ma con misure umane e deve volgere alla rieducazione del detenuto, non alla punizione. Questa cosa è stata scritta perché l'Assemblea Costituente che ha redatto la Costituzione sono state persone in gran parte di loro avevano conosciuto il carcere, non attraverso i libri o i convegni, ma attraverso realmente, perché il regime fascista li buttava in carcere, era un reato essere antifascisti, quindi molti di questi, sia di parte di sinistra ma anche cattolici, l'ha buttato in carcere, quindi hanno vissuto il carcere, hanno saputo di, quando hanno parlato di carcere, sapevano di che cosa parlavano, non volevano che la Repubblica che nasceva allora avesse tanto carcere quanto loro non avevano subito, e quindi non potendo scrivere, perché ancora non c'era, che ritenevano che in quella situazione non ci fosse la comprensione della popolazione di dire facciamo a meno il carcere, però hanno messo questa clausola per dire vabbè, iniziamo un percorso di abolizione. Dire il carcere non deve essere né punitivo né avere trattamenti disumani o degradanti, ma volgere alla rieducazione, e la carcerazione è l'estrema ratio, perché prima tutto il resto, appunto, prima si dovrebbe trattare misure alternative, solo quando uno proprio è recidivo all'ennesima potenza si tratta di carcere. Questa era l'idea loro. Nel dibattito che poi ha permesso di scrivere la carta costituzionale c'è questa cosa, ma la qualcuno l'ha letto? Ovviamente no, men che meno quelli che oggi governano questo paese, e quindi vabbè, siamo a quel livello lì. Va bene, questo quindi stanno lavorando per questa cosa. I radicali incalzano con uno sciopero della fame, una staffetta, vabbè, per dire sbrigatevi a fare questi provvedimenti. Quello che dice Rita Bernardini, esponente del Partito Radicale, è positivo, stanno lavorando bene, dice. Oh, certo, spero che lo dicano i detenuti e le detenute, non i radicali, perché non è la stessa cosa. Anche lì, scusate, ecco, vabbè, questo è il dato del provvedimenti, diciamo, della ripresa in qualche modo dei provvedimenti svuota carceri.
Se você disser que eu desafino o amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá
pode encontrar, viu? Você com a sua música.
dos desafinados no fundo do peito bate calado. Que no peito dos desafinados também bate um coração.
Bom dia. Que alegria, Chico. Quanto tempo que eu esperava por esse momento?
Eu também.
Que bom, rapaz.
Estava ensaiando há uns 20 anos, por
exemplo. É verdade. Mas ainda quero gravar, quero cantar alguma coisa, né? Sua. Já estive assim, né?
Teve uma dica, né? De gravar e...
É verdade.
Foi pra gravar, viu?
Vou. É só você fazer a música, né?
Ué, o que for, será?
O que for, será?
É.
Pode até ser o que será, né? Né? Quem sabe, né? O que será que me dá, que me bole por dentro? Será que me dá, que brota a flor da pele? Será que me dá, e que me sobe as faces e me faz corar? E que me salta aos olhos a me atraiçoar? E que me aperta o peito e me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular? E que nem é direito ninguém recusar? O que me faz mendigo, me faz suplicar? O que não tem medida nunca terá? O que não tem remédio nem nunca terá? O que não tem receita?
E allora, dispiace interrompere questa bellissima canzone. Dunque, ci stanno alcune sentenze della Cassazione, di cui appunto non ne parla quasi nessuno, però a volte qualcuna di queste è interessante. Allora, questa per esempio, a proposito, è morto una persona che stava in carcere accusata di essere un boss mafioso, quello che sia. Un giornalista di un giornale locale ha scritto... dice morto questo qua, condannato all'ergastolo per alcune stragi eccetera, con la sua morte si è tolto di mezzo, ha scritto questo giornalista, un pezzo di merda, questo ha scritto. I parenti di questa persona morta hanno hanno denunciato questo giornalista al magistrato. Al prima istanza il tribunale ha dato torto ai familiari, ha detto ognuno può dire quello che gli pare, e invece la Cassazione ha detto no, non va bene, perché uno può fare, non è un problema, la giustizia riguarda, cioè i reati che uno fa vengono trattati dalla giustizia penale, che infatti commina gli anni eccetera eccetera, ma l'ingiuria, la lesione della dignità della persona non è a, nessuno ce l'ha nei giornali, quindi non si può dire di una persona che è un pezzo di o altre cose infamanti. Una persona è stata condannata secondo quello che dice la sentenza esecutiva, e lì finisce la storia. Nessuna persona si può ergere giornalista o meno, ergersi a giudice e diffamare e diciamo ledere la dignità della persona. Questa sentenza è importante perché intanto la dico perché siccome invece i giornalisti buttano lì delle parolacce verso le persone, tanto dicono questi sono avanzi di galera, no? E giù parolacce, brutti insulti, indegni. E allora, se trovate sul giornale qualcosa di queste, fategli la denuncia, se non altro potete avere un risarcimento, tanto per levare soldi alle persone che non se li meritano. Insomma, per esempio, quante ne hanno dette sui prigionieri politici degli anni 70, ce ne hanno dette un sacco, una sporta. E vabbè, però non ci piace fare, però per dire, è invalso questo modo, e questa sentenza, siccome fa giurisprudenza perché è della Cassazione, e allora si può riprendere, se volete il numero è 5, la sentenza 50187, Cassazione di qualche giorno fa, 50187, che dice: nessuno può insultare, nemmeno una persona condannata alla peggiore della pena, perché non è ammesso ledere la dignità. Si possono dare secoli di galera, ma non ledere la dignità con un'ingiuria. Questa è una cosetta che può servire. Un'altra cosa invece, questa cosa pure è importante, ci sta un detenuto che è stato denunciato per un pestaggio. Uno dice, vabbè, ha denunciato le guardie carcerarie per essere stato pestato. Non è una novità, sappiamo che si dica o non si dica, anzi non se ne parla di queste cose, però in tutte le carceri, se non proprio in tutte, in quasi tutte, ci sta la squadretta che fa i pestaggi, quindi i pestaggi avvengono continuamente purtroppo, e non si riesce a, non è facile fermarli, li può fermare soltanto se i detenuti insieme alle persone esterne si organizzano, insomma, se ci sta un conflitto, un movimento, eccetera. Questa cosa però invece è andata, il pubblico ministero l'ha presa in mano, perché questa persona corcata de botte era un detenuto che doveva andare a deporre a Velletri per un precedente pestaggio avvenuto nel carcere di San Vittore. Sapete che se scatta un processo per un pestaggio avvenuto in un certo, in un carcere di un certo posto, il processo si fa da un'altra parte per evitare, no? Quindi questo doveva andare a deporre quella mattina. La sera prima le guardie l'hanno massacrato, in modo che è diventato non trasportabile, non poteva andarci, e quindi evitare che fosse un testimone, era un testimone per questo processo di un vecchio pestaggio finito anche male. Quindi gli hanno menato per evitare che andasse. Allora a quel punto la cosa scatta, perché non è un pestaggio che finisce lì e dicono, le guardie spesso se la cavano dicendo: noi l'abbiamo fatta a fini rieducativi, stava in escandescenza, non sapevamo come fermarlo, abbiamo dato un sacco di botte. No, questo è diverso, questo era un testimone di giustizia che andava a testimoniare, chiamato dal giudice, in merito a una cosa grave che era avvenuta in carcere, in cui i guardie erano appestati e la cosa era finita grave per il detenuto. Quindi evitare che un detenuto vada, che un testimone vada a deporre, è chiaro che è una cosa, è un'ingiuria fatta alla legge, non alla giustizia, non tanto alla persona. Quindi è importante questa cosa, è venuta pure questa. Poi abbiamo che abbiamo un'altra cosa. L'allarme è che nel carcere minorile Beccaria di Milano, famoso, uno dei più grossi carceri minorili d'Italia, credo sia il più grosso, anche uno dei più grossi d'Europa, la cosa è in degrado spaventoso. Dicono, la denuncia viene dall'interno, non dai detenuti, ma dal personale educativo, che in un carcere minorile è numeroso, cioè più numeroso di quello degli adulti. Dicono che il carcere è infestato di topi. Pensate quanto gli fa bene ai ragazzi. E le condizioni igienico-sanitarie sono disastrose. Non hanno nemmeno quegli spazi che i minori devono avere per regolamento, quindi non può fare attività sportiva, ricreativa, eccetera. Insomma, c'è un disastro al Beccaria. Ora, la denuncia viene da dentro il carcere e l'ha fatta propria la Camera Penale Milanese. La Camera Penale è quella che raccoglie tutti gli avvocati penalisti di una situazione, può essere, cioè, la Camera Penale Nazionale e quella delle varie località. Quella milanese è molto numerosa e c'ha anche persone di grido, anche avvocati di grido. Ha fatto proprio questa denuncia che viene dall'interno del minorile Beccaria e l'ha rilanciata perché il governo ci ponga le sue cose. Un'ultima cosa vogliamo parlare. Abbiamo parlato poco fa, quando ho detto della carcerazione, dei livelli di carcerazione molto alti nei paesi una parte dell'Europa, Regno Unito, Francia, Spagna, Italia, Grecia, La Germania sta a metà, non molto alto rispetto alla popolazione, invece nei paesi scandinavi, in Nord Europa, Svezia, Norvegia, Olanda, Danimarca, hanno avuto quel processo degli anni 60-70 di quasi svuotamento delle carceri. Anche lì poi ho detto, en passant, no, la situazione è cambiata un po', i governi sono diventati di destra e quindi anche lì la carcerazione è diventata un'attività di governo. Infatti questa cosa parla dell'Olanda, l'Olanda che per una volta era per tutti la patria delle libertà, sia dal punto di vista sociale, libertà tra rapporti tra le persone, insomma, no? E anche nelle carceri, insomma, sì, c'erano le carceri, però ridotte al minimo e comunque con delle condizioni di gran lunga diverse da quelle negli altri paesi europei. Amnesty International, Amnesty che sta in Olanda e che però va nelle carceri, questa è la differenza, lì ancora hanno, nonostante anche in Olanda ci sia un governo di destra, la situazione è drammatica in generale, sta peggiorando ogni giorno che passa, però degli spazi ottenuti come quello che tutte le organizzazioni internazionali, compresa Amnesty, ebbero a suo tempo negli anni 70, quando appunto c'era fare il carcere trasparente, no? Vi ricordate queste parole? Lì l'hanno fatto, venne data appunto l'autorizzazione a tutte queste organizzazioni di entrare in carcere quando vogliono all'improvviso e vedere la situazione, cosa che in Italia, per carità, questa cosa è rimasta e quindi Amnesty ogni tanto via si proietta nelle carceri olandesi e hanno tirato fuori un sacco di cose che non vanno bene. Intanto la presenza vasta si sta aumentando anche lì di persone incarcerate non ancora condannate. Questo era noi abbiamo il record, noi italiani abbiamo il record, noi sempre con il Regno Unito e la Spagna abbiamo il record di persone arrestate che stanno in carcere ma non ci dovrebbero stare perché non c'è ancora la sentenza definitiva, a volte nemmeno la sentenza di primo grado, in Italia il 20% nemmeno quella di primo grado, poi il 30% nemmeno il secondo grado e quasi la metà non ci ha avuto il definitivo, insomma. Però noi siamo in Olanda, che invece era quasi a zero, le persone andavano in carcere quando la sentenza era definitiva, perché appunto una persona, dicono tutte le costituzioni ma anche i principi del diritto, è innocente fino a che la sentenza non sia definitiva. E invece stavolta hanno trovato una donna addirittura internata per sei mesi in un carcere e alla fine assolta tutti i capi d'accusa, ma questa stava poiché si diceva che era faceva parte di attività terroriste eccetera, ha vissuto questi mesi in isolamento totale per 10 settimane e poi altre 3 consecutive, quindi 13 settimane, un tempo enorme per quelle leggi di quel paese, pressoché assurdo, insomma, no? In situazione di estrema rigidità, e Amnesty ha fatto una denuncia al governo olandese, al ministro della giustizia olandese, ma anche a tutta l'opinione pubblica internazionale, perché ha detto non è possibile che un paese che in qualche modo aveva il rispetto perlomeno della dignità delle persone detenute adesso sta spaventosamente crollando da quei principi. La risposta del Ministero della Giustizia, però, non gli ha risposto il Ministero della Giustizia, gli ha risposto un NOS. Il NOS sono i centri antiterrorismo, tanto per capirsi, che ha detto noi non abbiamo fatto niente di particolare, l'abbiamo trattata secondo gli standard internazionali, come gli Stati dicono di trattare le persone accusate di terrorismo. Questo ci dice, e questo fatto che ha detto questa persona in effetti fa dà una insomma oggi i centri antiterrorismo sono veri e propri nazisti, c'è poco da fare, perché con la scusa del terrorismo pensano di poter stare al di sopra e prendere a calci anche i principi di legge eccetera, e quindi trattano, hanno reintrodotto le torture, vi ricordate Guantanamo, no? È stata fatta dai centri antiterrorismo anche lì, e questa Guantanamo c'è dappertutto, anche in Italia, e non se ne parla. Per fortuna in Olanda c'è, pure in Olanda questo è gravissimo, però per fortuna lì c'è qualcuno che entra in carcere senza avvisare prima e va a vedere queste cose e poi tira fuori le denuncia, e questa notizia sta su tutti i giornali internazionali, questa perlomeno non è ancora niente, certo, rispetto a un passo indietro che quel paese ha fatto purtroppo, insomma questa cosa è abbastanza così, insomma speriamo che qualcosa si muova e che si possa fermare questo degrado che colpisce tutti i paesi rispetto al carcere e anche la Olanda, che una volta era il fiore all'occhiello. Bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione, in questo momento scattano le 16, sentite già.